Retroscena, il teatro alla radio.
E ancora una buona sera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Dolomiti. Oggi io e Jacopo siamo congestionati, quindi faremo una puntata congestionata di questo bel raffreddore che aleggia qua intorno a noi, ma non importa, non siamo contagiosi se non tra me e Jacopo, che continuiamo a passarci di fatti il raffreddore, un po' io, un po' lui, un po' io, un po' lui, e un po' poverini anche i nostri ospiti che saranno qua con noi, perché oggi intervisteremo Mario Vanzo e Stefano Pietro De Tassis. Perché parliamo di uno spettacolo che replicherà il 23 di marzo al Teatro di Pergine alle 20:45, uno spettacolo su Tita Piaz, un grandissimo alpinista, un grandissimo pensatore, un personaggio un po' folle. Cercheremo di scoprirne qualcosa di più proprio grazie a Mario Vanzo, che ne ha scritto il testo. Ma come facciamo sempre, prima di parlare con i nostri protagonisti, proviamo ad entrare dentro le atmosfere di questi spettacoli ed ascoltiamo proprio un piccolo estratto di questo lavoro, che si intitola Diavolo di un Tita, e lo facciamo grazie alla voce di Stefano De Tassis.
Oh, secondino, guarda qua. Ho conquistato la vetta della cella. E te non puoi vedere dove sta indicando il mio dito, ma proprio dritto al punto c'è la cattedrale di San Giovanni. Ecco, ecco, è proprio su in cima c'è il gallo che gira, e prima ancora la palla di rame. Ecco, ecco, io per divertirmi, per divertire gli amici e compagni di scuola, per scommessa, l'ho scalata su, fino in cima. Mi allenavo tutti i giorni nella piccola palestra della scuola, con la fune, con il cavallo, la trave, le parallele. Facevo ore e ore di esercizio fisico. Ero pronto per la prima grande scommessa della mia vita: toccare la coda del gallo della cattedrale. Un sacco di gente si era riunita per l'avvenimento, che ovvio non era per niente segreto. Partenza decisa e su, come una Bertuccia per il ferro del parafulmine, supero lo svanzo del tetto e finalmente arrivo al gallo. Scommessa vinta, grande Tita! Vedevo tutta Bolzano dal punto più alto della città. Avevo lo stomaco in subbuglio dalla tensione. E sotto le teste piccole, piccole, che guardavano all'insù. Ed io impettito come un gallo da combattimento, indicavo a più riprese il gallo di rame con l'indice, dopo avermi levato il cappello in segno di saluto al pubblico accorso e sotto gli scommettitori che col cappello in mano andavano al recupero crediti. Accade tutto in un attimo. È un fuggi, fuggi generale. Sento delle grida. Oddio, Polinchi! La polizia, contro i uomini, alla caccia del Pavarin, cioè me medesimo. Mi scosto dalla vista del Polinchi e giù per il ferro, con il cuore in gola, veloce come un gatto. Grazie Benjamin Franklin del tuo aiuto, ho pensato. Se non ci fossi stato tu, mi sarei dovuto inghiottire un rospo velenoso e con le corna, bello grosso. È morale! 3 ore nascosto nel sottotetto della chiesa in compagnia di pipistrelli, ragnatele grandi come lenzuola. Finché i Polinchi, per nulla soddisfatti della loro ricerca, hanno dovuto abbandonare la zona a mani vuote. Non mi hanno preso! Ma di sicuro avevano preso nome, cognome e tutti i particolari dell'attore protagonista. Ecco, ecco che dopo questa ennesima bravata sono stato costretto a lasciare la Schulverein, la scuola magistrale di Bolzano. No, esprimo il termine corretto. Radiaten senza più speranza di rientro. Un remengo in giro in più per questa città e un maestro in meno. Questo deve aver pensato il maestro, e forse è un po' quello che ho pensato anch'io, perché insomma, mi piaceva la scuola. Volevo diventare un maestro.
E questo era proprio un piccolo estratto dello spettacolo Diavolo di un Tita. Abbiamo sentito la voce di Stefano Pietro De Tassis, in scena con lui in realtà anche Andrea Bonfanti, ma parleremo dopo entreremo nel dettaglio dello spettacolo, perché abbiamo qua con noi proprio l'autore del testo. Buonasera Mario.
Buonasera Maura, buonasera.
Allora, poco fa abbiamo ascoltato dalla voce di Stefano un pezzo di quando Tita Piaz fa la sua prima impresa, scala il campanile di Bolzano e intanto si fa buttare fuori dalla scuola, quindi dà un bello spaccato di chi era Tita Piaz. Allora ti chiedo, Mario, intanto per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, chi è Tita Piaz?
Ma Tita, chi è stato Tita Piaz? È stato un grande annunciatore, perché ha aperto innumerevoli vie, ma più che altro è stato un personaggio decisamente affascinante dal punto di vista umano, perché è stato irredentista, antifascista. Lui ce l'aveva un po' con la scuola, con la Schulverein a Bolzano, perché era un ordine costituito, lui era refrattario a qualsiasi ordine costituito, la scuola compresa la Chiesa, quindi in realtà in scuola stava bene, però sentiva l'oppressione del comando, e quindi in realtà faceva di tutto per uscire un po' da questa, diciamo, da queste imposizioni. In realtà era un tipo estroverso e introverso nello stesso tempo, un personaggio decisamente affascinante. E, che dirti di più? Adesso descrivere Tita Piazza in due minuti è impossibile, perché ha fatto tutto e di più. Comunque si è messo contro la Schulverein di Bolzano, perché è stata una delle imprese che ha costretto il dirigente a estrometterlo dalla scuola. Questa è la scalata al campanile, è arrivata a questa conclusione, diciamo. Quindi questo è un po'
questo fattorino. Di dov'è, allora, la Tita?
Tita è nato a Pera di Fassa, quindi della Val di Fassa, mm-hmm, nel 48, e quindi era fassano, quindi ladino di lingua, no? Lingua ladina, italiana. E a quel tempo il suo papà decise di mandarlo a scuola alla Schulverein a Bolzano, perché stava iniziando un po' di irredentismo nelle valli alpine, e quindi l'impero decise di cercare di portare un po' a Bolzano un po' di ragazzi per farli capire che l'impero era l'unica strada percorribile, mm-hmm, quindi cercava di limitare fortemente l'irredentismo nelle valli.
E Tita Piazza si fa conoscere per, appunto, anche la sua libertà, le sue idee così un po' irriverenti, però intanto è un grande, come hai detto anche tu prima, un grande alpinista che ha aperto delle vie. Perché cos'è che lo ricordiamo maggiormente dal punto di vista dell'alpinismo?
Ma prima di tutto perché ha compiuto l'impresa che a quei tempi era un'impresa straordinaria della scalata di Punta Emma, mm-hmm, nel 1899, quindi a 20 anni. L'anno prima fece scalpore anche la sua ascesa alla Torre Winkler, quindi in realtà queste due imprese lo misero in rilievo a tutta la società alpinistica, soprattutto all'estero, perché le valli alpine allora, soprattutto la zona dolomitica, era frequentata dal 90% da alpinisti stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci. Quindi queste sono state le prime imprese nella quale lui si è fatto largo nell'impero alpinistico europeo, sono state quelle due lì.
E lui era anche un po' considerato un matto da questo punto di vista, perché scalava anche in maniera non convenzionale, giusto?
Lui è stato uno di quelli con Duffler che ha inventato la corda doppia, mm-hmm, per scendere. Quindi in realtà lui, che era amicissimo di Paul Preuss, che era il purista, determinato il purista dell'alpinismo, cioè uno che sale in montagna e dove sale senza nessun tipo di artificio, corde o chiodi, doveva anche scendere. Quindi in realtà lui era l'opposto di Paul Preuss. Lui cercava in tutte le maniere e in tutti i modi per poter arrivare in cima, e quindi adoperava tutti gli artifici e la fantasia di creare nuove chiodi, nuove corde. Lui scendeva in corda doppia, abbiamo delle fotografie che lo vediamo scendere addirittura a testa in giù, mm-hmm, quindi in realtà insomma era un pazzo acrobata.
Perché hai deciso di scrivere questo spettacolo su questo personaggio, Mario? Che cos'è stato lo spunto?
Lo spunto è stato, dopo aver scritto Vento da Nord dedicato a Alfredo Paruselli, che è stato colui che è edificato Baita Segantini e Capanna Cervino, la storia di Alfredo Paruselli si è incrociata diverse volte con Tita Piazza, e quindi la figura di Tita mi ha sempre interessato, perché diciamo che nell'alpinismo è stato colui che ha portato l'alpinismo moderno, ha fatto diventare le guide alpine, anziché al soldo solo esclusivamente del cliente, Tita invece era una di quelle guide che decideva lui i percorsi, decideva gli orari, quindi era lui il capo cordata. Mm-hmm. Prima invece era il cliente, quindi mi ha sempre interessato questa figura di persona assolutamente libera e anarchica, e quindi in realtà mi sono detto, si incrociavano queste storie, ho studiato approfonditamente la sua vita e mi sento questo qua un personaggio veramente da raccontare a teatro. E poi sei arrivata a te, Maura, con Stefano e Andrea, abbiamo fatto questo lavoro, credo, molto bello, molto, diciamo, affascinante.
E parlando un po' dello spettacolo, tu utilizzi un momento, un escamotage, in realtà un momento della vita di Tita, perché lui è stato in carcere, quindi lo spettacolo parte proprio da qui, giusto?
Sì, esattamente. Io racconto Tita dal carcere. È come vedere un uccello ingabbiato, nel senso che ha la volontà assoluta di liberarsi in volo, ma è dentro, in questa gabbia, e quindi sente la necessità di raccontarsi e raccontare al suo secondino, che ha l'età del suo figliolo, Furio, come una specie di testimonianza verbale della sua vita. E quindi l'ho immaginato da lì, anziché da fuori, mm-hmm. diciamo, da dentro. E questa è stata la mia intuizione. Mm-hmm. Non so se poi l'intuizione vada bene così oppure bisognava raccontare in un'altra maniera, però sai, alle volte uno
parte dalle proprie intuizioni, giustamente.
Sì, esatto, parte dalle proprie, poi dopo uno può raccontare oppure vedere il Tita in un'altra maniera, però quella mi sembrava la più giusta.
Tra l'altro Tita Piazza, oltre ad essere stato tutte queste cose che ci hai già raccontato, è stato anche un personaggio di teatro, anche un attore, giusto?
Ah, lui era capocomico, mm-hmm. capocomico, perché d'inverno, quando ovviamente non si arrampicava, perché lui era più che altro un rocciatore da Dolomiti, non aveva grande esperienza per quanto riguarda l'alpinismo invernale, e quindi si radunavano nelle valli, soprattutto a Pera di Fasso, lui aveva, ed era capocomico. Oltremodo ti posso raccontare una piccola aneddoto, certo. Che è molto carino, nel fatto che lui si è subito inimicato la chiesa di Fasso, perché per la prima volta una compagnia ha avuto l'ardore di far recitare delle donne in compagnia, perché prima era assolutamente vietato, e mm-hmm. in realtà lui le ha prese, ha detto, no, il ruolo di donna che prima facevano gli uomini l'hanno fatto le donne. Questo, figurati, i preti allora si sono ribellati completamente. Poi le donne di chiesa, figurati, che vedevano il titolo, vedevano come un diavolo,
da cui il titolo dello spettacolo.
Il diavolo di un Tita era nomignolo affibbiato a Tita Piazza, sia dal punto di vista alpinistico, perché compiva delle ascese straordinariamente incredibili, e poi anche dal fatto che tutte le donne di chiesa lo indicavano come il diavolo della zona. Quindi in realtà non mi è relato da questa cosa qua.
Bene Mario, io ti ringrazio per questo approfondimento su questo personaggio che è assolutamente da conoscere, da scoprire e da riscoprire attraverso questo spettacolo. E cosa dire, ci vediamo a teatro.
Yes, sempre, sempre a teatro, d'accordo.
Ciao, grazie, ciao Mario, grazie a Mario Vanzo. Ciao. Noi ci fermiamo un istante e poi torniamo a parlare ancora di Tita Piazza.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci rientrati per Retroscena, il teatro alla radio. Sono sempre Maura Pettorruso con Jacopo Candela e stiamo parlando di Diavolo di un Tita, uno spettacolo sul Tita Piazza che andrà in scena questo sabato al Teatro di Pergine. Un personaggio molto particolare legato a corda doppia si potrebbe veramente dire, alla montagna, ma non solo, anche alla storia di Bolzano, dell'Alto Adige e quindi anche, insomma, del Trentino. Un personaggio che ha rivoluzionato tantissime cose, sia nell'alpinismo ma anche, come abbiamo sentito poco fa dalle parole di Mario Vanzo, che ne cura il testo, tante altre piccole e grandi rivoluzioni. Ne parleremo fra poco con l'attore protagonista, che è Stefano Pietro De Tassis, che veste proprio i panni di Tita Piazza. Ma prima, soprattutto per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari si sono appena sintonizzate, ascoltiamo di nuovo un pezzo di questo spettacolo per conoscere Tita Piazza un po' più da vicino.
Ehi,
secondino, lo vedi quel puntino luminoso rosa a levante che si alza dal verde cupo del bosco? Ecco, quello è il catenaccio, il famoso giardino delle rose, il Rosengarten. Ecco, ecco, quello visto da qui è un piccolo punto rosa, ma lì, sul posto, è un groviglio di vette. Ecco, là, c'è uno sperone di roccia proprio di fronte al rifugio Violet. Ecco, quello sperone verticale di roccia è mio. Sì, me lo sono fatto mio. È una mia proprietà. Ma mi ha respinto la prima volta, come una bella donna respinge le avances di un giovane troppo esuberante. E lo ha fatto dicendomi: «Ehi, Pavarin, cambiati le calzature, quelle che hai messo sono inadeguate». E così il destino ha voluto farmi il più bel regalo della mia vita. Al Violet è accaduta una cosa unica. Il destino ha giocato con me una carta irripetibile. Al Violet è passato il grande dottor Theodor Christomannos. Era proprio là, al rifugio, con un gruppo di amici escursionisti, e avendomi visto tentare l'impresa proprio di fronte al rifugio, ha aspettato che ritornassi e mi ha tirato da una parte, mi ha aperto la mano e ci ha messo dentro 17 fiorini. E mi ha detto: «Tieni, caro ragazzo, comprati un paio di scarpe da gatto e vai! Nel tuo cuore, nelle tue mani, c'è l'impresa, c'hai talento, Pavarin, ti ho visto in parete. Vai, prenditi lo sperone di fronte al rifugio e conquistalo, è tuo, ti appartiene!» Ho spremuto all'osso tutto quello che la natura mi ha messo a disposizione, il fisico, il coraggio, la mia esuberanza di un ventenne con la dinamite dentro. E si è affacciata anche la paura di non poter raccontare più a nessuno la mia sfrenata ambizione di cadere dall'albero come un pero, proprio di fronte al rifugio, davanti a tutta quella gente, che non so se mi avrebbe compianto, ma di sicuro la mia dipartita avrebbe strappato un ghigno tra i denti a qualcuno di loro. Ma avevo le mie nuove scarpe da gatto e questo mi dava un senso di sicurezza che non avevo mai provato. La partenza è stata veloce, l'avevo affrontata diverse volte. Su, sempre più su, fino alla fessura che sembrava volesse risucchiarmi. Somigliava a un orrido visto da sotto in su l'umidità della fessura. Odorava di carcassa di camoscio e il suo colore cenerino smorzava il bagliore della roccia vicina. Dio mio! E adesso, ma come mi tiro dentro? Sono arrivato fin qua, devo infilarmi dentro, devo, non posso mica rinunciare, maledetta fessura, parlami! Parlami! Dammi un indizio, dammi un appiglio per tirarmi su. I secondi in quei momenti diventano secoli. Cosa faccio adesso? Inizia l'ansia. Ho alzato il mio braccio sinistro, allungandolo come una scimmia del Borneo e palpando nervosamente coi polpastrelli ho trovato un piccolo buco, profondo. Ci stavano solo dentro tre dita, ma bastava! Grande! Tutto di colpo il ribollire del mio sangue, quel fastidioso ronzio alla testa sparirono completamente. Grande Tita, grande! È la chiave, hai trovato la chiave della fessura.
E questa era la descrizione di Tita Piaz di Punta, quella che diventerà Punta Emma, una punta, una appunto, come diceva Tita, una cosa che si è fatta sua, che lui a un certo punto l'ha conquistata. L'abbiamo sentito dalla voce di Stefano Pietro De Tassis. Buonasera Stefano.
Ciao Maura, ciao.
Allora, manca intanto a questo tavolo Andrea Bonfanti, che è il tuo, sì, compare in scena, ma ahimè è malato.
Fondamentale però. Lui fa una parte, diciamo, più alato, alatere, è il secondino che tiene la guardia di Tita Piaz, però si può dire che se non ci fosse lui credo non sarebbe venuto, posso dirlo, così bene questo spettacolo, quindi...
Lo salutiamo tantissimo.
Lo salutiamo da lontano, speriamo che si rimetta presto.
Anche perché il 23 siete in scena.
Assolutamente,
quindi.
Sì.
Allora, qual è stata la difficoltà di interpretare Tita Piaz?
È capire bene che cosa intendesse lui per andare in montagna, prima di tutto. Scalare e viversela, e entrare nella mente, nella fisicità di una persona così... atletica sicuramente, e anche, come avete accennato prima, bella matta. A me piace ricordare solo il fatto che aveva un cane a cui era molto affezionato, di nome Satana, e mi immaginavo quest'uomo che girava da solo per le montagne e col cane lontano lo richiamava, che poteva essere un Satana, Satana, cioè fantastico. Geniale, era sempre irriverente, sempre provocatorio, molto provocatorio, tutto quello che faceva.
credo anche che queste sue imprese denominate un po' pazze avessero a che fare con questa provocazione, con questo essere un po' indefinibile. Quando l'ho cercato, ammetto la mia ignoranza, non ne conoscevo, lo conoscevo come
alpinista.
Come alpinista, certo. L'ho cercato su Wikipedia, lo definisce come poeta. Quindi, perché ha scritto anche poesie molto belle, tra l'altro, e quindi quando non riesci a definire qualcuno ti sfugge, però stimola il pensiero, stimola, e anche la mia, ho tentato di interpretarlo al meglio possibile all'interno di questo mondo così vasto che era la sua anima.
E tu, Stefano, sei uno che scala, hai una pratica di arrampicata?
No, per niente. No, da piccolino mi affascinava un pochino, ma poi non ho approfondito. Mio papà invece sì, lui è molto bravo.
Ah, quindi probabilmente nel sangue, anche perché ti chiami De Tassis, sì, questo lo chiedono tutti, esatto. De Tassis, come Bruno De Tassis, esatto. Ma...
Probabilmente alla lontana c'è una parentela, cioè c'è, so per certo che c'è, però non abbiamo le stesse passioni, evidentemente.
E tu ne hai altre, ma non indaghiamo,
sì,
quali sono. Esatto, teatro, esatto. cosa vorresti che gli spettatori e le spettatrici, venendo a vedere questo spettacolo, al di là delle imprese incredibili, ricordiamo anche l'impresa in cui lui praticamente ha fatto questa impresa funambolica tra il campanile di Misurina, giusto?
Sì.
Fra due...
Il campanile di Misurina e la guglia di Amicis, okay. Che è di fronte al campanile di Misurina. Lui saliva fino ad arrivare ad un terrazzo, diciamo, a metà del campanile di Misurina, lanciava una corda con appeso ad un capo un piombino che arrivava dall'altra parte superando la vetta, e da lì in fondo un suo amico, anche lui di Misurina, tirava la corda, la fissava, e in quel modo potevano
attraversare, volare tra una...
Sì, con uno strapiombo, penso, credo una trentina di metri, appesi, tra l'altro, con il Ugo De Amicis, che era il figlio di Edmondo, il suo grande amico, anche un ottimo alpinista pure lui, e quindi insieme si dedicavano a queste imprese pazzerelle.
Ecco, al di là appunto di ascoltare queste imprese sicuramente folli, che sì, possono affascinare anche chi magari non ama l'alpinismo in sé, giusto? Perché non tutti, insomma, capiscono cosa significa fare una corda doppia, una parete in quarto grado, quinto grado e tutto. Che cos'è che vorresti che le persone si portassero via da questo spettacolo e dalla figura di Tita Piazza?
Beh, la figura stessa di Tita, direi. Un uomo così libero da non avere... molto rispettoso, cioè, questo c'è da dire, era molto... molto calato nel suo presente, cioè aveva a che fare, aveva molte relazioni sane con amici, sia come si è accennato anche prima, tra austriaci, tra italiani, gli importavano le persone, e forse questo sia l'aspetto più affascinante di questo personaggio. Anche nello spettacolo tenta addirittura in carcere, in cella, di convincere il secondino che una strada diversa è possibile, avendo già visto la prima guerra mondiale.
Sì, diciamo che siamo sotto durante la seconda guerra mondiale, quindi
seconda.
Chiaramente abbiamo il...
Sì, perché era già stato in carcere, esatto, durante la prima, perché è refrattario a qualunque tipo di divisa, addirittura aiutava personalità che volevano combattere da altre parti a superare il confine attraverso le Alpi, quindi era un... Era comunque contro lui, era contro qualunque tipo di imposizione, sì, sì. E quindi questo personaggio, questa persona, mi viene da dire, umanamente grande, ostica per qualunque tipo di inquadramento, che sia sociale o militare, ha a che fare con il profondamente umano, e quindi, come sempre, il teatro mi piace quando parla di questo tipo di relazioni profonde.
Tra l'altro, un po' per chiudere anche la vita di Tita Piaz, e poi è, è stato contro anche il modo in cui lui è morto alla fine, perché uno si pensa che questi grandi alpinisti che attraversano dei pericoli, soprattutto magari in quegli anni lì, insomma, dove sicuramente le attrezzature erano minori, abbiano poi anche lì delle fini gloriose, e invece lui è andato a sbattere semplicemente andando in bicicletta perché i freni non funzionavano.
Ma mi piace pensare che la montagna non l'ha mai tradito. No, la montagna gli è sempre stata amica, e magari si è scontrato anche, però il suo ambiente naturale era impossibile. Invece in bicicletta, probabilmente
nel suo paesino, credo che sia successo proprio a Pera di Fassa,
accanto ad una fontana, è andato purtroppo a sbattere, e se n'è andato così. Ma forse anche lì contro, è vero, contro ogni aspettativa.
Allora, ringraziamo Stefano De Tassis per questo approfondimento su Tita Piazza. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata, quindi non riusciamo a farvi ascoltare un altro estratto. Dovete per forza venire a teatro e vedere questo spettacolo, Diavolo di un Tita, scritto da Mario Vanzo, in scena Stefano Pietro De Tassis e Andrea Bonfanti, produzione Aria Teatro, con le luci di Federica Rigon e Luca De Martini. Ci vediamo alle 20:45 in teatro a Pergine. Dimmi, cosa vuoi fare?
La regia di chi è?
Non importa, a volte le regie sono nascoste, cioè sono fantasma. Per scoprire di chi è la regia vi tocca venire a teatro, non ci sono altre alternative. Grazie ancora di essere stati con noi, grazie Jacopo come sempre per seguirmi in queste avventure un po' pazze, un po' come quelle di Tita. Noi ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Retroscena al Teatro alla Radio. Io auguro a tutte e a tutti una buona notte o una buona serata.
Retroscena, il teatro alla radio.